Lo scorso 26 ottobre a Bologna per Arte Libro è stato presentato il Libro Bianco sulla creatività, uno studio sullo stato dell'industria creativa italiana, commissionato dall'ex ministro dei beni e delle attività culturali e che verrà pubblicato entro la fine dell'autunno. A parlarne Walter Sant'Agata, Severino Salvemini e Pierluigi Sacco.
Io credo che il nostro obiettivo principale sia stato quello di pensare che oggi il nostro paese ha bisogno di creatività per ritornare a produrre cultura. L'idea che in fondo ci ha un po' accompagnati è che negli ultimi 30 anni in Italia, in campo culturale, abbiamo avuto grandi progressi nel restauro, nel recupero dei nostri musei, dei nostri capolavori. Abbiamo avuto grandissimi progressi nella conservazione della nostra cultura. E che forse questo ci ha fatto dimenticare che se non la produciamo, la cultura, oggi e domani, non avremo poi niente da conservare nel futuro. E che la produzione di cultura è in un qualche modo una politica autonoma e diversa da quella della conservazione. L'impressione che ho è che oggi il nostro paese debba ritornare a produrre cultura in tutti i settori che sono stati analizzati e che questo è il segno di una nuova rinascita del paese stesso, che ovviamente non annulla i progressi e i risultati eccellenti ottenuti in campo della conservazione, ma che sposta un po' l'asse verso tematiche diverse. Se conservare vuol dire tutelare, vuol dire vietare esportazioni di opere troppo importanti, eccetera, ovviamente invece produrre vuol dire occuparsi di artisti, vuol dire occuparsi di creativi, vuol dire occuparsi di coloro i quali produrranno nuova cultura. Produrre vuol dire concepire nuove idee, quindi vuol dire occuparsi dei mercati delle idee. Produrre vuol dire distribuire le nuove idee e i nuovi prodotti. Vuol dire poi occuparsi del consumo degli stessi. E vuol dire in generale che il nostro paese deve assumere una posizione a livello europeo inizialmente, a livello internazionale più in generale, che in un qualche modo cancelli quello stereotipo del dire italiani creativi, un po' come dire napoletani, sì. Brava gente capace di arrangiarsi. In realtà la nostra creatività è un mezzo per migliorare la produzione di cultura nei settori che sono stati identificati, che danno anche una concezione di cultura molto vasta. Abbiamo un primo grande settore, quello della cultura materiale. Per cultura materiale intendiamo tutte quelle attività che riguardano il vivere, l'habitat, il territorio nel quale sviluppiamo la nostra esistenza. I capitoli che fanno riferimento a questo settore sono quelli della moda, sono quelli del design industriale e sono quelli dell'industria del gusto. Il secondo settore è quello dell'industria dei contenuti. E sono contenuti quelli che si proiettano sugli schermi all'interno dell'industria cinematografica, sono quelli che si stampano nei libri ad opera dell'industria editoriale, sono quelli dell'industria televisiva e radiofonica, ma sono anche quelli dell'industria della pubblicità, che trasmette contenuti. Poi abbiamo un terzo ultimo settore, che è forse più tradizionale, che è quello della creatività applicata all'arte contemporanea, alla pittura, scultura, installazioni, applicata al cultural heritage, cioè al nostro sistema di musei e di monumenti e di territorio, applicata alla nostra musica e alla nostra capacità di usare la musica, eccetera. Questi sono grosso modo i settori che riguardano quel 2,5 milioni di occupati e quel 9% del prodotto interno lordo italiano. Questi stessi settori sono anche i settori in grado di proiettare nel mondo l'immagine del nostro paese. Un vecchio senatore americano, all'inizio del secolo scorso, tendeva a dire che il business segue la produzione cinematografica. Era un senatore della California, aveva capito benissimo che dietro la cultura cinematografica c'era anche un diffondersi di uno stile di vita, un diffondersi di un modello di consumo, una presenza di un'immagine negli Stati Uniti e nel mondo. La stessa cosa possiamo dirle noi. Quanto abbia contato la voce di Pavarotti nel creare l'immagine italiana nel mondo e quanto poi questa immagine si sia poi riversata nel facilitare anche materialmente la vendita dei prodotti, la distribuzione, la formazione di una campagna di vendita di prodotti e di riconoscimento nei prodotti italiani di una certa immagine, di una certa produttività. Ecco che allora questo settore ha un contatto fondamentale con il mondo della produzione e dell'impresa ed è per questo che pensiamo che il recupero della creatività sia un modo per rilanciare anche il nostro paese. Perché si parla di creatività oggi? Se ne parla per varie ragioni. Una di queste è legata al fatto che i commerci e gli scambi internazionali hanno un po' cambiato la qualità e la dimensione e la profondità dei loro contenuti. Se qualche anno fa tutti correvamo alla ricerca di bassi salari per produrre beni della cultura materiale in luoghi che consentissero di ottenere bassi costi di produzione e bassi prezzi, oggi l'impressione, accreditata dai migliori studiosi, è che la reale competizione internazionale si svolga di più in termini di qualità. E la qualità, purtroppo, non è così facile da delocalizzare come la forza lavoro. La qualità è qualcosa che rimane ancorata ad una cultura, qualcosa che rimane ancorata ad un luogo. Se è possibile delocalizzare un'industria in una determinata area geografica del mondo, è più difficile delocalizzare il centro di concezione dei prodotti e delle strategie di un'impresa. In questo senso, oggi abbiamo più bisogno di creatività. E in questo libro facciamo una distinzione tra due modelli di creatività. Una creatività per le tecnologie e uno sviluppo della creatività per quella che chiamiamo la qualità sociale. Noi pensiamo che il modello italiano sia quello che lega la creatività al crescere della qualità sociale. Qualità sociale fatta di cultura, di territorio, di paesaggio, di savoir vivre, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire che non si tenga in considerazione la tecnologia. La tecnologia è importante. Noi abbiamo in Italia Catania, quinto gruppo mondiale di produzione di hardware, di microchips. Abbiamo i leader internazionali nella produzione di software per i telefonini cellulari, abbiamo molti contesti estremamente interessanti. Ma quello che ci sembra più forte è il legame tra la creatività e la qualità sociale. Il che vuol dire, e qui finisco, che c'è una posizione che il nostro paese può trovare nel mondo. Perché se l'idea che la creatività sia solo tecnologia è un'idea che si può riferire ai paesi nordici, soprattutto Inghilterra, Finlandia, Scandinavia, eccetera, il modello della creatività per la qualità sociale, per la cultura, dove contano anche gli aspetti estetici, di design e via dicendo, è tipico dell'Italia. Ma è un modello di cerniera rispetto al più gran numero di paesi del mondo. Perché se noi prendiamo paesi come la Cina, come l'India, come il Medio Oriente, come il Sud America, eccetera, questi paesi sono paesi in cui esistono antiche e straordinarie culture che non trovano la creatività sufficiente per diventare oggi nuovi mercati e anche nuove fonti di sviluppo economico. Quello che invece l'Italia ha saputo fare benissimo con i suoi distretti industriali, con la sua produzione di beni della cultura materiale, con la sua capacità di imporsi a livello internazionale nella moda, nel design, eccetera, eccetera. Questi paesi possono vedere nell'Italia un modello di creatività in cui la loro cultura gioca un ruolo fondamentale. E la loro cultura è qualcosa che loro hanno, non devono importarla, ma devono saperla trasformare come in Italia siamo stati in grado di trasformare le nostre culture locali in qualche cosa che avesse i piedi in un luogo e la testa nell'universo, perché, e qui chiudo, la caratteristica della cultura è proprio questa, di essere nata magari in un luogo molto piccolo, ma di saper parlare a tutto il mondo.
Dietro alla creatività non c'è niente di spontaneo, no? È molto organizzata, c'è molta sofferenza, c'è molta razionalità, per cui se noi andiamo a vedere le industrie creative, quelle che davvero funzionano a tutti gli effetti e sono internazionali, hanno degli assetti organizzativi e delle metodologie organizzative che sono molto sofisticate e molto raffinate. Di nuovo torniamo a quello che diceva prima Walter, cioè che noi spesso immaginiamo il creativo come questa personalità svettante, straordinariamente dissacrante rispetto agli schemi consolidati, però se poi andiamo a vedere invece i settori, le industrie creative vere, la presenza è di una creatività diffusa, magari media, rispetto alle grandi eccellenze, ma diffusa e bene organizzata. Faccio però un passo indietro, mi collego prima a un discorso sul libro. Uno dei pregi che ha questo libro è che è il pregio sostanzialmente del processo che è stato fatto di costruzione, di confronto tra di noi. È il pregio, diciamo, metodologico di definizione dei confini che stanno intorno al tema della creatività o al tema della cultura, perché in un certo senso il libro prende in considerazione una serie di comparti e stabilisce che quelli sono dei comparti che rappresentano, diciamo, un territorio di creatività consistente. Perché questo è importante? Perché quando poi dopo noi trasferiamo il tema analitico in tema di politiche, in tema di che cosa fare, se andiamo poi a vedere nel contesto chi si occupa di che cosa fare, o i politici a livello centrale, o le territorialità a livello locale, gli amministratori comunali, gli amministratori provinciali, vediamo che questi temi sono poi dopo frazionati in assessorati, in specialità, per cui normalmente che cosa si trova? Si trova che dietro a questi temi c'è da una parte l'assessorato alla cultura e dall'altra parte l'assessorato per esempio alle attività produttive. Se noi andiamo a vedere il limite, il perimetro del nostro lavoro, si capisce che l'assessorato alla cultura e l'assessorato alle attività produttive devono assolutamente lavorare insieme, perché non è possibile immaginare delle attività produttive e quindi anche dei lavori moderni diversi da quelli tradizionali senza pensare alla cultura e alla creatività. E quindi dietro a questo libro c'è anche un profondo desiderio, una profonda esortazione a coloro che si occupano di policies, di politica e di programmi, nel dire apritevi ai colleghi vicini, cioè assessore all'attività produttiva, cerca di capire che cosa fa l'assessore alla cultura e cerca di recuperare, di inglobare alcuni input nei programmi che fai tu. Ma dall'altra parte si dice anche il contrario, cioè assessore alla cultura, fino a quando rimani, diciamo, confinato solamente alla cultura, e poi dopo non riesci a capire quali sono gli elementi di implementazione di questa cultura nel territorio produttivo, la cultura, per quanto importante, importantissima e nobile, rimarrà solamente una cultura di tutela e di valorizzazione. Allora, questo è un punto importante, perché noi siamo dei grandi ottimisti Quindi pensiamo anche che cioè, ci possa essere qualcosa di realizzato poi dietro questo libro bianco, è che addirittura il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali debba modificarsi in termini di struttura e di funzionamento, perché così com'è rappresenta una missione importante ma una missione parziale. Allora, questo è un passaggio importante perché spiega perché a un certo punto il libro è riuscito a raccogliere così tanti contributi da parte di tanti accademici diversi che si occupano di questo tema con tagli disciplinari anche abbastanza diversi in tanti atenei diversi. Se lei mette insieme gli ordinari di chimica o gli ordinari di architettura o gli ordinari a tentare di fare un libro, è estremamente difficile. C'è stato un po' di confronto, è anche giusto, perché poi dopo ci sono le gelosie, le invidie, le competizioni tra un ateneo e l'altro, però alla fine il libro parla e parla con una voce unica e parla probabilmente ad una serie di interlocutori che sono degli interlocutori diversi rispetto a quelli attuali. Cioè noi speriamo che ci siano degli interlocutori che siano un po' più ad ampio raggio d'azione rispetto alla situazione attuale. Proviamo a dare una contestualizzazione attuale. In questo momento qualunque giornale, in qualunque radiogiornale o telegiornale, la discussione è sulla crisi che diciamo, l'evoluzione del pensiero, dell'attività finanziaria, eccetera, sta portando all'economia nazionale, all'economia internazionale. Molte reazioni già ci sono che dicono, vabbè, visto che siamo su una situazione di declino e probabilmente abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, penso per esempio alle discussioni che ci sono in ambito finanziario, in ambito bancario, back to the classics, torniamo indietro all'intermediazione creditizia tradizionale o torniamo indietro a quello che sapevamo fare meglio. Ecco, attenzione a questo tema qua, perché è un tema che è molto pericoloso. È molto pericoloso quando parliamo, per esempio, delle tematiche della cultura e della creatività, perché aprono la strada ad un forte fronte, che c'è sempre stato, che dice la cultura è la parte effimera. No? La cultura è il divertimento, la cultura è l'ozio, la cultura è, diciamo, il sentimento, mentre invece no, le cose serie sono stare sul pezzo e produrre reddito. Questo è profondamente sbagliato in un momento di transizione epocale come quella che noi abbiamo dall'industriale al post-industriale, perché il modo per portare dal declino allo sviluppo passa assolutamente attraverso l'uso della cultura come fattore produttivo. E questo lo si vede, per esempio, negli elementi più tradizionali della nostra cultura industriale manifatturiera, come citava prima Sant'Agata, che è il mondo dei distretti, che è un mondo che è stato concentrato per molto tempo sulla fase industriale manufatturiera della filiera, che in parte è andato in crisi nel momento in cui proprio questa parte industriale non riusciva ad essere più competitiva in relazione ad altri paesi stranieri che avevano una manodopera e un costo del lavoro più basso del nostro, e quindi no, il volo del calabrone a un certo punto si è fermato. Dove è recuperabile il nuovo distretto nei contesti, diciamo, territoriali Biella, Carpi, Sant'Eramo in Colle, Agordo, Montebelluna, eccetera? È difficile recuperare l'input innovativo in questi contesti, perché i nuovi distretti industriali, per essere, diciamo, competitivi, devono avere valore aggiunto rispetto al momento industriale. E il valore aggiunto vuol dire aggiungere servizi, aggiungere logistica, aggiungere brand, aggiungere innovazione, aggiungere creatività. Ma ad Agordo dove andiamo a trovare la creatività? A Sant'Eramo in Colle dove andiamo a trovare la creatività? Allora, l'input in questi contesti arriva sostanzialmente da due direzioni. Uno da un input culturale, quindi cercare a un certo punto, attraverso una cultura che ha una fortissima valenza estetica, una fortissima valenza simbolica, di riportare in ambito industriale una sensibilità al contemporaneo, per cui effettivamente gli occhiali di Agordo diventano a valore aggiunto maggiore di quelli che vengono fatti in Cina, il cashmere di Biella o di Prato diventa più interessante rispetto a quello che viene fatto in India e così via. E l'altro è il tema del territorio che con una maggiore diciamo, offerta culturale riesce effettivamente ad attrarre dei talenti professionali innovativi, per cui in questi contesti bisogna investire in spazi di offerta culturale, spazi di offerta simbolica, in modo tale che i talenti possano andare a Fabriano, perché a Fabriano si trovano 3 cinema, un teatro, una sala da ballo e anche la possibilità di vedere delle mostre d'arte contemporanea, altrimenti non ci andranno e andranno a Berlino, andranno a Barcellona, andranno a Bilbao, che 10 anni fa era molto peggio di Fabriano. Credo che la cultura, per dare sempre solo un piccolo input al nostro dibattito, diventa un fattore importantissimo non solo per quelle industrie creative come noi già sappiamo che sono la moda, il design, il cinema, l'editoria e così via, ma addirittura per quelle culture che ci sembrano molto distanti rispetto all'aspetto della creatività. Cioè, chi produce vetri industriali dovrebbe comunque, chi produce viti dovrebbe comunque avere, diciamo, questa incorporazione di elementi di creatività per poter stare al passo e poter essere, diciamo, competitivi vantaggiosamente.
Beh, questo tema del contemporaneo in realtà è un tema un po' curioso da trattare in Italia, perché l'Italia è l'unico paese di cui io ho consapevolezza per il quale ogni volta, per il contemporaneo, bisogna quasi spendere una parola per ammetterlo, come dire, ad avere un diritto di cittadinanza. Questo è proprio strano, perché è vero, noi diciamo che abbiamo avuto questo grande, glorioso passato, ma voglio dire, chi può negarlo? Però non credo che siamo l'unico paese al mondo che ha avuto questo grande, glorioso passato, però siamo l'unico che deve ricordarlo in ogni momento. Questa cosa a me, devo dire, spaventa un po', perché è vero quello che ha detto Walter prima, quando diceva che effettivamente noi siamo guardati come un modello dal punto di vista di determinati processi creativi. La cosa interessante è che siamo considerati, di questo ho avuto esperienza diretta, come una delle, come dire, dei luoghi a cui guardare dal punto di vista di una certa cultura della creatività, persino da quei territori che sono considerati per antonomasia i territori creativi e innovativi di oggi. Questo però non vuol dire che le cose siano, come dire, soltanto rose, e da questo punto di vista è bene sottolineare soprattutto le contraddizioni con cui noi stiamo vivendo la nostra contemporaneità. È vero che quando noi pensiamo alla creatività italiana, pensiamo alla moda, al design, pensiamo all'industria del gusto. Ora, per l'industria del gusto in realtà dobbiamo fare una parziale eccezione, ma ci dobbiamo rendere conto che nella stragrande maggioranza dei casi, quando noi parliamo alla famosa moda italiana, al famoso design italiano, parliamo di esperienze che sono nate negli anni 70. Gli anni 70 sono più di 30 anni fa, sono una situazione completamente diversa da quella in cui noi viviamo oggi. Se noi dobbiamo ragionare su quella che è oggi la nostra capacità di sollecitare una nuova generazione di, vogliamo chiamarli creativi, il termine insomma non è del tutto felice, però usiamolo semplicemente per convenzione, una nuova generazione di creativi che trovino spazio oggi nel campo della moda, che trovino spazio oggi nel campo del design, ci rendiamo conto che facciamo più difficoltà. Per esempio, tutte le maggiori firme italiane della nuova generazione che possono essere ricondotte al sistema della moda oggi lavorano al di fuori dell'Italia, con pochissime eccezioni. E questo non deriva semplicemente dal fatto, come è giusto, che esiste un'internazionalizzazione del talento che fa sì che ognuno vada dove trova le condizioni più giuste, ma il fatto che proprio tutti, ma tutti, con pochissime eccezioni, lavorino fuori dall'Italia qualcosa vorrà pur dire. Il fatto che noi abbiamo avuto appunto delle straordinarie stagioni dell'arte contemporanea che hanno reso l'arte italiana, come dire, al centro dell'attenzione per molto tempo. Non vuol dire che oggi questo automaticamente si trasmetta purtroppo alla nuova generazione, alle nuove generazioni degli artisti italiani, che spesso sono validissimi, ma che per una serie di motivi oggi fanno difficoltà a trovare la centralità di attenzione che trovano per esempio artisti che arrivano da altri contesti come la Germania, come il Regno Unito o persino da paesi relativamente marginali. Allora, tutto questo per dire che in realtà con questo nostro doverci chiedere continuamente se il contemporaneo ha diritto di cittadinanza, questo fatto purtroppo ci fa perdere tante occasioni. Parliamoci chiaro, come nasce una grande stagione di creatività in un paese? Nasce dal fatto che si sente un grande senso di possibilità. Per esempio, in questo momento, un paese che sta vivendo una stagione creativa incredibilmente interessante in Europa è la Spagna. Ma perché chi vive in Spagna oggi, basta che ci va, dopo due giorni si sente all'interno di un mondo, come dire, che sembra fare di tutto per metterti in condizioni di dire la tua, di fare qualcosa, di esprimere il tuo contributo, di facilitare certi tipi di processi. In un posto come l'Italia, in questo momento, oggettivamente si fa fatica a trovare questo, si fa fatica a sentire questo. Noi abbiamo città che sono state i crocevia di quella costruzione della geografia europea e internazionale della creatività per lunghi anni. Bologna, da questo punto di vista, è stata una città fondamentale, non ho bisogno di ricordarlo. Milano è stata una città fondamentale. Oggi non lo sono più tanto, ma non lo sono non perché qualcuno ce lo impedisca. Non lo sono perché, per certi versi, noi non abbiamo saputo, come dire, mantenere alta la tensione che permette a questi posti di essere stimolanti. Questo in gran parte deriva da, come dire, una serie di fattori per cui l'Italia si è andata progressivamente orientando in alcuni aspetti del suo modo di ragionare, nel campo della cultura come in pochi altri, basato un po' sul concetto di rendita. Cioè, in Italia il valore economico della cultura in un modo o nell'altro si è associato per molto tempo, si continua ad associare per molti versi a questa idea della rendita. È quello che ci porta a fare questo ragionamento per cui noi abbiamo una grande concentrazione di patrimonio storico, questo è come il nostro petrolio, quindi valorizziamo questo e automaticamente stiamo creando valore, stiamo creando ricchezza. Cioè, scavalcando completamente la responsabilità creativa, la capacità di intervenire da parte di chi è nato oggi, che dovrebbe limitarsi semplicemente ad amministrare i pozzi, per così dire. Questo atteggiamento purtroppo ha avuto delle ripercussioni. Sono le stesse ripercussioni che portano l'artista italiano, che ne so, di 30 o 35 anni a chiedersi se si può permettere, se può osare fare determinate cose, quando l'artista suo coetaneo, che magari opera in altri tipi di contesti, in quel momento ha già fatto una mostra magari nel più importante museo del mondo e così via, perché c'è un senso di possibilità completamente diverso, che è quello che porta il giovane laureato in ingegneria svedese ad immaginare la possibilità di creare un sistema di telefonia VoIP che nel giro di qualche anno diventa leader mondiale in un campo che prima non esisteva. Quando il laureato in ingegneria italiano a malapena pensa di poter avere un piccolo lavoro precario in uno studio di ingegneria. Ora sto volutamente drammatizzando questi aspetti, ma per renderci conto del fatto che noi non dobbiamo, non perché non sia vero, ma non dobbiamo fissare l'attenzione in primo luogo su quello che abbiamo fatto, su ciò che l'Italia è e rappresenta in questo campo, ma dobbiamo farlo soprattutto su quello che può ancora essere, su ciò che deve ancora essere fatto. Da questo punto di vista, probabilmente l'esperienza più interessante, più sintomatica oggi si può fare in una città come Londra. Londra è la capitale, sicuramente la capitale europea, ma di fatto la capitale mondiale del turismo culturale. Oggi Londra, dal punto di vista degli accessi turistici legati alla cultura, vale varie volte Roma. È una città congelata sull'idea di passato? No, è una città che vive continuamente un ripensamento in termini contemporanei. Se pensiamo alla straordinaria esperienza della Tate Modern, un pezzo di città totalmente derelitto, che viene recuperato in condizioni, ripeto, nelle quali nessuno avrebbe immaginato che si potesse in qualche modo cambiare completamente la vita della città attorno a un progetto di riconversione culturale, per quanto grande e ambizioso come la Tate Modern. La Tate Modern oggi è il cuore della vita culturale di questa città ed è un cuore completamente proiettato verso il futuro, completamente proiettato verso quello che deve ancora essere. In una città come Londra, che come memoria storica, onestamente, non è che abbia tantissimo da invidiare la nostra città. Sicuramente uno potrà dire che i tempi dei Romani era, come dire, una piccola città circondata da una palude, però i tempi dei Romani, fatemelo dire, sono passati da 2000 anni e forse tutto sommato, quando vedi le cose molto da lontano, come dire, 500 anni di differenza sono comunque un trattino molto piccolo, perché sono comunque molto lontani. E allora non è tanto il problema di dire chi è arrivato prima e chi prima ha sviluppato una civilizzazione, ma di dire chi è in grado oggi di continuare a sostenere i processi che fanno sì che le persone che hanno veramente voglia di sviluppare nuove idee, di fare nuovi percorsi, le città che fanno in modo che queste persone si sentano a loro agio, che queste persone siano portate a percepire un senso di possibilità. Ecco, quello che io personalmente sperimento incontrandomi, confrontandomi con tanti giovani, quelli che lavorano con me, quelli che non lavorano con me, ma che in qualche modo ho la possibilità di incontrare e che sono interessati a lavorare su questi temi, si sente continuamente da parte di queste persone un grande senso di sofferenza, non di possibilità. E questo è una cosa su cui dobbiamo riflettere attentamente, e con questo vado a concludere, perché evidentemente quello che noi stiamo sbagliando da questo punto di vista ha a che fare anche con le politiche. Il fatto che Londra in questo momento sia una città tanto propositiva probabilmente deriva anche dal fatto che il Regno Unito da anni ha posto lo sviluppo delle industrie culturali e creative al centro della propria visione strategica di lungo termine. Ha deciso che il Regno Unito doveva diventare il paese leader dal punto di vista delle industrie culturali e creative a livello globale. Lo ha fatto prima della strategia di Lisbona, l'ha fatto al di là di tutte le logiche della strategia di Lisbona. E devo dire che ha fatto anche passi molto importanti da questo punto di vista per permettere che questo accadesse. Per esempio, i fondi delle lotterie nazionali sono stati usati per creare dei contenitori di produzione culturale che hanno letteralmente cambiato la faccia anche di regioni che non avevano mai avuto un'identità culturale forte. In Italia ci sono stati dei fondi analoghi, ma sono stati usati soprattutto per i restauri. Con questo io non voglio naturalmente dire che i restauri non si debbano fare, però voglio anche dire che non si può vivere di soli restauri, naturalmente, perché poi il segnale che si dà è che tutto quello che di nuovo si può contribuire a fare è migliorare le tecniche di restauro, naturalmente. Allora, nel momento in cui si trasmette questo tipo di visione, si trasmette questo tipo di senso di possibilità, è chiaro che in qualche modo le cose cambiano. Nel momento in cui questo non accade, come stiamo vedendo, oggi noi abbiamo che un numero sempre maggiore di italiani che hanno questo tipo di visioni, questo tipo di potenzialità, trovano che altrove questo senso di possibilità si manifesti meglio e li accolga meglio. Allora le politiche. Noi non abbiamo mai elaborato finora una visione strategica di lungo termine di quanto le industrie culturali e creative possono contribuire a costruire un futuro diverso per il nostro paese. Se andiamo a guardare il numero di occupati, è vero, il peso è importante. Se andiamo a guardare il peso sul fatturato, è vero, questo peso non è trascurabile. Ma dal punto di vista delle scelte strategiche, ma dal punto di vista dei grandi tavoli di contrattazione su cui si decide il futuro di questo paese, quanto pesa la cultura? Pesa pochissimo, potremmo dire che pesa praticamente nulla. Si continua a ragionare su settori strategici che sono importantissimi, che io ovviamente non dico di trascurare, ma che sono appunto molto lontani e con i quali tra l'altro non si cercano neanche le complementarità che molto spesso si potrebbero cercare e creare. Quello che voglio dire è questo. Questo esperimento in qualche modo che si è fatto con questo libro bianco, secondo me può avere senso non tanto se si estrae qualche piccolo consiglio, qualche piccola misura e lo si prova a mettere in pratica. Questo libro ha svolto il suo scopo se avvia un vero dibattito nel nostro paese che finalmente fa dare a questi temi l'attenzione che meritano, ma non tanto e non solo per le persone che lavorano in questi settori e che molto spesso lo fanno, come dire, in circostanze difficili, ma anche e soprattutto per dare il segnale giusto alle giovani generazioni che devono decidere che cosa fare della loro vita, che da questo punto di vista molto spesso, come dire, non vengono sufficientemente incoraggiate a lavorare su questo senso della possibilità. Ecco, se io oggi mi trovo a parlare mediamente, e mi capita, con qualcuno che viene appunto da Londra, da Barcellona, da città che in qualche modo stanno sviluppando questo senso di possibilità, trovo più facilmente, come dire, che c'è non tanto un'attenzione, una sensibilità verso questi temi, perché questa c'è anche in Italia, ce n'è forse persino di più, ma trovo più facilmente persone che sono convinte di poter davvero costruire il proprio futuro in questo tipo di contesti. Mentre quando parli con qualcuno che viene, qualche giovane che viene dall'Italia e ti parla di questi temi, ti dice che vuole portarlo avanti malgrado tutto. Ecco, qui secondo me sta il senso di tutta la differenza e qui secondo me è, come dire, la partita che ci dobbiamo giocare negli anni che verranno.